I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Route 66, siete sintonizzati su Radio Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. Oggi con Route 66 siamo arrivati alla puntata numero 13, in particolare come l'altra volta siamo sempre in California, oggi però ci concentreremo su Los Angeles, sia oggi che la prossima puntata ci concentreremo su questa fantastica città che ha tante cose da raccontare sia dal punto di vista letterario che musicale, come sempre. Quindi ascoltiamoci la nostra sigla.
Ciao ragazzi, eccoci in studio. Allora, vi ricordo velocemente i contatti. Potete trovarci sul sito del Politecnico di Torino all'indirizzo ondequadre.polito.it oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair. Mentre per le trasmissioni andiamo in diretta il mercoledì dalle 7 alle 8 e in replica lunedì dall'1 alle 2. Come vi ha anticipato Giuliano, oggi ci fermiamo a Los Angeles, stiamo qua per quest'ora e anche per la prossima. Io vi ho portato tre libri, sia per oggi che per la volta successiva, e inizierei subito con Il grande sonno di Raymond Chandler. È un libro ambientato a Los Angeles, come del resto anche gli altri. L'autore nasce a Chicago nel 1888, inizia a scrivere dei brevi racconti e le pulp fiction, e questo all'età di 45 anni, quindi inizia a scrivere molto tardi. E nel 39 pubblica appunto il suo primo romanzo, che è questo qua, Il grande sonno. Come protagonista c'è il detective privato, che diventerà poi famosissimo perché questo è l'inizio di una serie di romanzi sempre incentrati su questo personaggio, che è Philip Marlowe. E praticamente, come detto, ambientato a Los Angeles, è un romanzo poliziesco, quindi abbiamo questo investigatore privato che viene chiamato inizialmente presso la villa di un anziano e paraplegico, la cui immensa ricchezza di questo anziano, che è stato generale, proviene da alcuni campi petroliferi situati nei dintorni di Los Angeles, che adesso ormai non ci sono più, cioè non sono ormai esauriti. Perché viene chiamato? Il generale chiede al detective di condurre delle indagini su un biglietto ricattatorio inviato da un certo Arthur Geiger, titolare di una libreria specializzata in volumi antichi e rari. Adesso vi mettiamo il primo pezzo e poi continuo col racconto di Il grande sonno.
Benissimo, iniziamo allora con la musica, ascoltando un pezzo dei Dream Syndicate che si intitola Tell Me When It's Over.
Yeah, it's really a shame.
The Dream Syndicate con Tell Me When It's Over. Allora, vi stavo dicendo appunto che abbiamo questo detective che è stato chiamato per risolvere un caso su una libreria in cui c'entrano dei volumi rari e antichi. In realtà poi nel corso della storia si scopre che questi volumi rari e antichi non esistono, ma il materiale è materiale pornografico, quindi dietro c'è tutto un traffico un po' losco e particolare. Vengono anche a galla tutta una serie di delitti, quindi il romanzo è molto intrigante, ci sono parecchi personaggi e il personaggio principale, questo detective, è un bel personaggio. Viene raccontato, viene descritto come sarcastico, cinico, arrogante, manesco, uno che fa di tutto per arrivare al suo fine. Il fine giustifica i mezzi, come diceva un italiano. E quindi questo poliziotto ha reso forse Raymond Chandler famosissimo, perché, come vi ho anticipato prima, è il protagonista poi di tutta una serie di suoi racconti. La scrittura dell'autore è abbastanza innovativa, perché, soprattutto per il genere poliziesco, perché riesce a risultare uno scrittore molto raffinato, elegante, affascinante nelle descrizioni, nel modo di mettere insieme i vari dialoghi. E poi una cosa particolare è che questa scrittura sta quasi, come dire, nella convinzione che nel romanzo il delitto non è poi così importante come gli effetti che questo produce sui personaggi. Quindi poi il romanzo è tutto strutturato sulla reazione delle persone, su come poi loro si sentono e vivono quell'esperienza. Passerei al secondo brano.
Sì, passiamo al secondo brano, che è un brano dei Love, di cui parleremo dopo. A questo punto, che si intitola Seven and Seven Is.
Hypnotized. Through a crack of light, I was an
Rieccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Love con Seven and Seven Is, il brano preso dal loro album Da Capo. Bene, e i Love sono, appunto, volevo dire questo, sono stati, perché diciamo hanno avuto un periodo di attività, tra l'altro, abbastanza breve. Sono appunto una band americana, chiaramente californiana, di rock psichedelico. Scusate, queste cose non si dovrebbero fare, però ormai l'ho fatto. E stavo dicendo, il loro periodo di attività è stato abbastanza breve. Infatti loro suonarono insieme dal 1966 al 74. E in pratica l'elemento principale di questo gruppo fu il leader, che tra l'altro è stato praticamente l'autore principale di quasi tutte le loro canzoni, Arthur Lee. C'è una curiosità molto, molto interessante, diciamo, spero di sì, riguardo la figura di questo tizio, in quanto nel 1966 era appunto l'anno in cui i Doors, un gruppo di cui parleremo tra poco, stavano iniziando ad affermarsi in qualche modo, però non avevano ancora alcuna etichetta, alcun contratto, non erano ancora conosciuti. E praticamente, invece, questo Arthur Lee era sotto contratto con l'Elettra Records, che era appunto una casa discografica del tempo, e lui appunto convinse uno dei membri di questa casa discografica di andare ad ascoltare un loro concerto nel 1966, grazie al quale concerto poi effettivamente nacque una prima collaborazione tra i Doors e l'Elettra Records, che diciamo, attraverso la quale collaborazione poi i Doors finalmente ebbero un piccolo trampolino di lancio, possiamo dire. Niente, così devo parlare un po' di storia, ogni volta ci intrippiamo.
Questi
con
erano i Love.
I Love, esatto.
Allora, per concludere il libro, il romanzo Il Grande Sonno, possiamo ancora dire che l'autore racconta il delitto in un mondo in cui gangster dominano città e governano paesi, quello che poi fondamentalmente succede ancora oggi, il mondo in cui viviamo ancora oggi. Il libro è stato poi ridotto nel film nel 1946 dal regista Howard Hanks scrisse la sceneggiatura William Faulkner. Ce l'ho fatta, volevo dire
sceneggiatore
questo.
Forse volevi dire.
Volevo dire questo. Adesso passiamo al prossimo pezzo, The Gun Club con She's Like Heroin to Me.
Like an apple.
Rieccoci in studio, questi erano i The Gun Club con She's Like Hearing to Me. Loro sono un gruppo appunto sempre statunitense, californiano, noi ve lo stiamo proponendo oggi, sempre anni 80-90, infatti loro suonarono insieme dal 1980 al 96. Diciamo il loro stile, anche i loro toni, i loro testi sono un pochino lugubri, se si può dire, lugubri, scusate, nichilisti, che come sappiamo è quel del nichilismo, ha un tantissimi significati, però è un pochino la negazione, diciamo, infatti viene dal latino che significa nulla, è un pochino la negazione di, diciamo, del valore profondo della vita, di sé, dell'etica, della morale. Quindi se siete curiosi di questo, se vi piace questo tipo di musica, loro, diciamo, possono darvi un input in più, possiamo dire.
Dei testi interessanti da leggere.
Penso di sì, dai, cioè alla fine un pochino strani, perché come dicevo sono tutti un pochino volti alla negazione veramente di un po' dei valori etici, capito?
Però dicono, ti danno un altro,
sì,
punto di vista.
Ovviamente il senso è questo, non è che non parlano di niente, non volevo dire questo.
Allora, il secondo romanzo di oggi è di un autore che abbiamo già portato nella prima puntata, quella su New York, Bret Easton Ellis con American Psycho. Oggi ve lo riproponiamo con meno di zero, perché questo romanzo è stato appunto ambientato a Los Angeles. Questo è il primo romanzo dell'autore, pubblicato nel 1985, è scritto all'età di 20 anni, quindi era giovanissimo, perché costituiva originariamente la tesi finale del suo corso universitario in scrittura creativa, quindi la sua tesi è questo romanzo qua. Chissà se anche noi con le nostre tesi.
Non credo. Tecniche.
Poi da questo libro è stato tratto il film Al di là di tutti i limiti, con nei panni del protagonista Robert Downey Jr. Adesso magari ce la faccio dirlo giusto. E allora vi racconto dopo di cosa tratta meglio il libro. Adesso passerei a un gruppo un po' storico. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
Welcome to the jungle.
the Jungle, Guns N' Roses. Allora, stavo parlando di Meno di Zero, il romanzo di Easton Ellis. Che cosa tratta? Praticamente è la cronaca delle vacanze di Natale del giovane Clay che appunto durante quei giorni decide di tornare nella natia Los Angeles, in cui incontra tutta una serie di amici, di personaggi, di i genitori degli amici, tutte figure molto simili una fra loro, anzi l'autore lo fa apposta per raccontare un certo tipo di categoria di persone che poi sono più o meno le stesse che ritroviamo nel romanzo American Psycho, escluso l'assassino. E cosa succede? Appunto lui racconta che cosa fa in quei giorni di vacanza, quindi lo stile di vita che intrattiene, gli amici, la stile di vita degli amici, eccetera, eccetera. Infatti racconta che girano con Mercedes, Porsche, che vanno nei locali più lussuosi, una classe sociale molto materialista, che non ha nessuno scopo nella vita, non ha nessuna ambizione, anzi la loro filosofia di vita è proprio: se vuoi qualcosa prendilo, se vuoi fare qualcosa fallo. Ecco, molto semplice, senza pensieri profondi, diciamo. Adesso lascerei la parola a te per
il
prossimo gruppo.
Sì, adesso parliamo dei Doors, un gruppo molto importante che tutti noi conosciamo e come sempre spero di, con la mia modestia, dire delle cose interessanti, anche se ci inchiniamo al solito ai gruppi famosi. Comunque, a parte le mie introduzioni inutili. Allora, stavo dicendo appunto, i Doors sono una band che nacquero nel 1965, tra l'altro anche qui il modo in cui si incontrarono Jim Morrison e Ray Manzarek è stato abbastanza particolare, in quanto loro erano studenti di una stessa scuola. Infatti loro facevano parte di una scuola di teatro, film e televisione all'Università della California. Praticamente mentre Jim Morrison era appena uscito dall'università dopo che gli era stato rifiutato un cortometraggio fatto da lui, praticamente forse per nervosismo, non si sa, comunque iniziò a parlare con Ray Manzarek e gli iniziò a canticchiare una canzone che aveva appena scritto. E da lì appunto, nonostante Jim Morrison non avesse alcuna capacità e conoscenza tecnica musicale, Ray Manzarek intuì subito la grande capacità artistica comunque di questo Jim Morrison, e quindi da qui, nel 1965, loro decisero di fare una band insieme. Adesso ci dobbiamo ascoltare assolutamente la canzone dei Doors, Soul Kitchen, perché non c'è più tempo, e dopo invece ci concentreremo su altre cose.
The clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind with your gentle stone. Turn me out in a wonder, baby. Stumbling in the neon. Grow with your fingers. We quick. Sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind in your gentle stone. Turn me out in a wonder, baby. Stumbling in the neon. Oh, oh.
the clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay.
Questi erano i Doors con Soul Kitchen. Questo pezzo Soul Kitchen è tratto dal loro disco di debutto, tra l'altro, che uscì all'inizio del 1967. Questo che, come dicevo prima, venne pubblicato dalla Elektra Records. E probabilmente possiamo dire che questo è il disco più rappresentativo dei Doors. Tra l'altro noi citiamo spesso la rivista Rolling Stones, che comunque, come sappiamo, fa 200.000 classifiche, la lista delle migliori canzoni, dei migliori album, del migliore chitarrista di sempre. Questo, se vi interessa, è al 42esimo posto della lista tra i migliori 500 album. E ci sono anche altri album che sono inseriti in questa classifica, però diciamo il numero è a tre cifre, quindi vanno oltre il centinaio, eccetera. Comunque stavo dicendo prima un pochino come nacquero i Doors da questo incontro quasi casuale tra Jim Morrison e Ray Manzarek. Dopodiché effettivamente il gruppo partì, venne chiamato appunto Doors, e loro però partirono senza bassista. E diciamo che, come sappiamo, è un musicista molto importante, specialmente per una band ritmica rock come i Doors. Cosa successe? Che praticamente Manzarek, che comunque, come sappiamo, ha una grande cultura musicale, non solo, è anche molto bravo tecnicamente, praticamente possiamo dire si inventò anche il ruolo di bassista, in quanto si adattò a questo ruolo, in quanto riuscì ad aggiungere al suo organo praticamente una specie di basso, in quanto lui con una mano, quindi con la mano, aspetta, qual è quella del basso? Quella destra? La sinistra, scusi. Ecco, con la sinistra riusciva a suonare il basso, invece con la destra continuava a fare la melodia. Questo grazie all'aiuto della regia, che comunque serve anche a questo, possiamo dirlo, no? Perfetto. E quindi effettivamente loro non, nei loro concerti, e qua esce un pochino il sound molto particolare dei Doors, non avevano mai o quasi mai il bassista. Invece loro, quando registravano in studio, poi c'erano dei turnisti che comunque si alternavano, eccetera eccetera. E niente, quindi l'ultima cosa che volevo dire è che, quindi, come sappiamo, questo gruppo è dominato ovviamente dalla figura di Jim Morrison, che è comunque un poeta, cantante, scrittore. Quasi tutti, appunto, i testi sono scritti da lui. Infatti, dopo la morte di Jim Morrison nel 1971, due anni dopo, comunque, la band si sciolse, considerato diciamo in larga parte il componente principale del gruppo. Tuttavia bisogna dire che anche, diciamo, Ray Manzarek ha avuto un ruolo molto importante, perché i Doors, forse non tutti sanno, che diciamo avevano un rapporto molto stretto tra di loro, nel senso che anche quando dovevano cercare il bassista non cercavano solamente l'aspetto tecnico, ma anche quello personale. E quindi, diciamo, Manzarek riuscì a creare un gruppo, a mantenere un'armonia tra tutti i musicisti.
Bene. Bene,
dopodiché
ci ascoltiamo We Must Bleed dei Germs.
I want out now.
Questi erano i Germs con We Must Bleed, un titolo abbastanza significativo, penso. E questa canzone è stato preso dall'album che si intitola G, proprio scritto G, che tra l'altro possiamo dire che è il primo disco hardcore della storia. Bene, cioè, infatti loro sono una band diciamo hardcore punk rock, quindi questo
presa come riferimento da molti artisti poi successivi, no?
Esatto, tra l'altro questo, così tra le stupidaggini, stavo dicendo un'altra cosa, sono dei dischi preferiti di Kurt Cobain, eccetera eccetera, quindi c'è
appunto
va bene,
gruppo di riferimento,
esatto.
Una curiosità sui Doors: il nome presero spunto al nome da un libro di Huxley, Porte della Percezione, il cui titolo si rifà a un verso del poeta inglese William Blake. Fantastico, abbiamo
esatto.
Anche un collegamento letterario.
Tra l'altro loro si ispirarono molto a questo tizio, cioè uno dei punti principali di ispirazione, tra cui hanno preso anche il titolo, evidentemente.
Stavo un po' di minuti fa stavo parlando di Meno di Zero, romanzo ambientato a Los Angeles, dove vedete che c'è questo protagonista che ritorna appunto nella città natia per trascorrere le vacanze di Natale, e lì si ritrova a fare i conti con dei personaggi molto particolari, dove risultano essere delle, possiamo definirle delle anime vuote, dove non hanno alcun scopo nella vita, nessuna aspirazione. Infatti il protagonista vive tutto questo con non solo con tanta tristezza e disperazione, ma anche con un forte distacco da quel mondo, però allo stesso tempo decide di non fare nulla per impedire che tutto questo accada, anche perché poi questi suoi amici si rifanno alle droghe, a medicinali, ansiolitici, tutta una serie di cose per riuscire a sopportare questa esistenza fatta di niente, quindi per evitare il confronto con la loro vita che poi manca. E quindi poi, finite queste vacanze, il protagonista decide di ritornare nella costa est per proseguire gli studi, però non perché vuole fuggire da quel mondo, ma semplicemente perché poi è arrivata l'ora di andarsene. Adesso
andiamo avanti con la musica e ascoltiamoci un pezzo di Snoop Dogg che si intitola Gin and Juice. Hey baby, get the bubblegum in this motherfucker, son. Why baby, get so good, dog? Study long, study wrong, man.
With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few wins as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But
what?
We don't love them hoes.
Yeah.
So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hoes down, while you motherfuckers bounce to this.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice.
Laid back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice.
Laid back.
With my mind on my money and my money.
I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating he who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady.
Oh, that bitch.
Degrees when I tell that bitch, please raise up off these NUTs, cause you gets none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. Biatch, I'm just
rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice.
Laid back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice.
Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang to Tango Ray. And a fat ass Jake of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me. Not with a cherry on top, cause when I bust my nut, I'm raising the box to cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the dope. And I'll be
rolling down the street, smoking in now, sipping on.
Laid back
with my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in now, sipping on gin and juice.
Laid back
with my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in now, sipping on gin and juice.
Biatch
with my mind on my money and my money on my mind.
Snoop Dogg con Gin and Juice. Adesso passerei al terzo romanzo, che si intitola Il giorno della locusta, di Wes Nathaniel. Credo il cognome non l'ho mai sentito pronunciare, quindi probabilmente non si pronuncerà così. Comunque, Il giorno della locusta, pubblicato nel 1939, e diciamo che è un romanzo abbastanza importante, perché nel momento in cui il cinema hollywoodiano sta vivendo il suo massimo splendore, questo autore tira fuori un libro che ci fa vedere tutti i retroscena di Hollywood, il dietro le quinte. Quindi vediamo poi il rovescio della medaglia, perché il mondo hollywoodiano, quello che vivono le star, è particolarmente poi crudele e spietato, cioè non il mondo spesso che i nostri occhi si rifiutano di vedere. Infatti il libro parla delle disillusioni sulla labilità del successo e dei suoi facili guadagni, quindi che un giorno sei sulla cresta dell'onda, il giorno dopo non puoi essere morto. E un romanzo quindi di grande attualità, come detto un libro controcorrente, perché esce proprio quando Hollywood ha fatto il botto. Tutti vogliono andare a Hollywood perché luogo in cui il cinema la fa da padrone, cioè se vuoi fare cinema vai a Hollywood. E invece lui racconta appunto la pietà, senza pietà, lo squallore che si cela appunto dietro le quinte di questa città incantata, che incantata poi alla fine non è. E adesso passerei al prossimo brano.
Sì, adesso ci ascoltiamo un brano di Captain Beefheart, che tra l'altro, finalmente vi sveliamo, è l'autore della nostra importantissima sigla a cui siamo tanto affezionati. Quindi ci volevano 13 puntate per dire di chi era la sigla? Sì. Quindi ascoltiamoci questo pezzo di Captain Beefheart e The Magic Band, che si intitola El Laguro.
Now here she come walking, looking like a zoo. Hi Ella, hi Ella Guru. She know all the colors that nature do. Hi Ella, hi Ella Guru. Hi yellow, hi red, hi blue she flew. Hi Ella Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. We'll be right back.
right, right, just dig it.
That's right, the mascara stayed fast and bulbous, tight also.
Rieccoci in studio, questo era Captain Beefheart, The Magic Band con Ella Guru. Ci sono riuscito a dire questo titolo lunghissimo. Dopodiché diciamo subito chi era costui e che tipo di musica ha fatto, perché noi ve l'abbiamo portato oggi. Lui in realtà, ovviamente il suo nome non è Captain Beefheart, ma è Don Van Villet, penso si legga così.
Aspetta, correzione.
Blit, va bene, ok, scusate. E niente, la mia pronuncia inglese non è mai buona, però ci provo. E diciamo che lui, appunto, è un cantautore molto importante degli anni, degli anni 60 statunitense. E, diciamo, lui entrò quasi subito a far parte di una band chiamata The Magic Band, in cui lui divenne molto presto il leader. Siamo nel 1965. E in quanto lui era il cantante, l'autore delle canzoni, l'armonicista, e poi praticamente diciamo lui aveva un rapporto molto, possiamo dire, proprio dittatoriale con gli altri membri della band. E, molto importante questo disco, questa canzone, al contrario, il disco da cui è presa la canzone uscì nel 1969. Questo è un disco molto importante, molto d'avanguardia. Tra l'altro si intitola Truth Mask Replica. Tra l'altro venne prodotto e registrato appunto grazie al contributo di Frank Zappa, che tra l'altro era un suo amico d'infanzia, un suo compagno di scuola. E come dicevo, questo disco è molto d'avanguardia. Tra l'altro lui registrò tutto il disco senza le cuffie, quindi proprio come scelta stilistica, diciamo come scelta artistica, propose questa cosa. E infatti a volte addirittura possiamo sentire in queste canzoni un leggero ritardo, una leggera sincronia tra la voce e gli strumenti, però lui appunto preferiva questo tipo di registrazione. Dopodiché diciamo che gli ultimi anni della sua vita, della vita appunto di Captain Beefheart, lui decise di ritirarsi appunto in campagna, in California sempre, e dove si è concentrato principalmente concentrato su altre cose, che erano praticamente la pittura e la scultura. In realtà lui infatti durante tutta la sua carriera musicale si dedicò molto spesso alla pittura. Infatti lui da piccolo era dato come uno scultore, un promettente scultore. Poi in realtà non, diciamo, evidentemente smise di praticare la scultura, invece si mise a dipingere. Infatti aveva fondato una sua galleria appunto che anche dopo la sua morte diciamo racchiude, penso tuttora, tutti i suoi quadri e tutte le sue opere. Benissimo, siamo arrivati al penultimo brano. Lo vuoi dire tu, Carola?
Va bene.
Dai.
Il titolo del pezzo è The Pot. Loro sono i Tool.
Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the snow, the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been
mouth and head up.
Questi erano i Tool con The Pot. Allora, stavo parlando del romanzo di West. Che cosa fa l'autore? Decide di denunciare la realtà hollywoodiana, quindi di smascherarla, di togliere questo velo di ipocrisia, di far capire che il sogno americano poi fondamentalmente è un grandissimo inganno. Lui identifica l'America con Los Angeles e il comportamento quotidiano dell'uomo medio col comportamento poi frenetico della folla di attori mancati e di gente che comunque non è mai riuscita a raggiungere quello che avrebbe voluto insediandosi in California, precisamente a Los Angeles, e cercando appunto di far parte di questa mega macchina hollywoodiana. Il giorno della locusta rappresenta un capolavoro dimenticato dalla letteratura americana, tant'è che ho letto che in Italia praticamente non viene neanche più pubblicato. Non so se magari c'è ancora qualche copia in giro in qualche biblioteca. Comunque ve lo consiglio perché è scritto veramente molto bene. L'autore ha uno stile asciutto, schietto, quindi non si perde in fronzoli, ma si deve dire una cosa alla dice in modo chiaro ed esplicito. Ve lo consiglio proprio perché racconta in retroscena, dice un po', dice la verità, quello che magari non viene mai detto o mostrato. Adesso siamo arrivati alla fine, se non sbaglio, giusto?
Sì, questa è la fine della nostra 13ª puntata.
E ricordiamo
i contatti
magari.
Dai, ottima idea. Allora, come sempre potete trovarci sul sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.pulito.it. Invece, per interagire con noi in modo semplice e immediato, esiste Facebook, quindi vi prego scriveteci alla nostra pagina Facebook, cliccate mi piace, che è appunto, cioè la nostra pagina Facebook è appunto Route66, scritto 66, underscore on air. Vi ricordo inoltre che noi andiamo in onda, quindi sulla radio e sulla web radio, basta cliccare play sulla pagina principale, in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, e invece in replica il lunedì successivo dalle 13 alle 14. Spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Come sempre abbiamo spaziato in generi musicali e letteratura. E niente.
Sì, poi sugli stessi argomenti ci ritroveremo la prossima puntata comunque, perché come abbiamo già detto, a Los Angeles ci fermiamo 2 giorni.
Esatto, non perdete la prossima puntata, ci sono tanti altri gruppi molto interessanti. E niente, quindi a questo punto direi che possiamo concludere. Quindi
vai.
Da Carola, Andrea e Giuliano un abbraccione e ci ascoltiamo come ultima band i Jane's Addiction con Pigs in Zen.
Pigs in Zen. Big and new. Unashamed. Pigs in Your vision is dead. The more you dream.